Un caloroso benvenuto a chi ci ascolta in questa nuova puntata di The Deep Dive.
Ciao, bentrovati.
Allora, l'esplorazione odierna ci porta di fronte a una storia che, devo dire, ha davvero dell'incredibile. È un viaggio nei meandri di una mente brillante e direi di un cuore immenso.
Assolutamente. Una di quelle storie che lasciano il segno.
Esatto. Proviamo a immaginare una figura nata nel privilegio più assoluto. Qualcuno che aveva praticamente tutte le carte in regola per vivere un'esistenza agiata. Protetta, totalmente distante dai problemi e dalle miserie del mondo esterno.
Una strada spianata, in pratica.
Sì, una strada spianata. Eppure questa persona decide non solo di rinunciare a tutto quel privilegio, ma di usarlo per smantellare le certezze della sua epoca. Ha rivoluzionato per sempre il modo in cui guardiamo all'infanzia e alla fine ha compiuto il sacrificio supremo pur di non abbandonare le sue convinzioni e ovviamente i bambini che amava.
È una di quelle biografie che ti costringono un po' a ricalibrare la bussola morale. Parliamo di una figura che potremmo definire titanica. Le sue idee sull'educazione, sul rispetto e sulla dignità dei più piccoli sembrano radicali oggi, figuriamoci all'inizio del Novecento, in un'Europa che era sull'orlo di stravolgimenti epocali.
Per questa nostra immersione nei documenti di oggi abbiamo raccolto una serie di estratti enciclopedici, documenti storici e diari che riguardano Janusz Korczak, che poi in realtà Janusz Korczak è lo pseudonimo letterario. Il suo vero nome era Henryk Goldsmith.
Esatto, Goldsmith.
La missione di questo viaggio nei testi è duplice. Da un lato vogliamo comprendere a fondo l'incredibile pedagogia innovativa di questo medico e scrittore. Dall'altro vogliamo onorare la sua devastante ed eroica umanità. Ok, analizziamo la cosa. Da dove partiamo per decodificare un personaggio con una tale densità?
Direi che il punto di partenza obbligato sono proprio le sue radici, perché l'identità di base di Henryk Goldsmith contiene già i semi della sua futura rivoluzione.
Nasce a Varsavia, giusto?
Sì, nasce a Varsavia nel 1878. La sua è una famiglia ebrea perfettamente integrata nel tessuto sociale polacco e, come dicevi prima, decisamente agiata. Ma il tratto che lo definisce fin dall'infanzia è questa sua natura profondamente ribelle.
Una ribellione contro cosa, esattamente?
Contro le disuguaglianze. Fin da piccolo non tollerava le divisioni in classi della società. Provava una vera e propria insofferenza viscerale per il suo stesso privilegio economico. Si sentiva a disagio per il fatto di avere giocattoli o vestiti caldi, mentre altri bambini per strada non avevano letteralmente nulla.
Che è una prospettiva insolita. Di solito il privilegio è una specie di fortezza che si tende a difendere. Lui invece lo viveva quasi come una colpa da espiare. Ma la vita lo mette presto alla prova, con un punto di svolta piuttosto drammatico.
Un punto di rottura totale.
Sì, perché questa agiatezza economica svanisce, bruscamente quando lui ha solo 18 anni. Il padre, che era un avvocato di successo, viene colpito da una grave malattia mentale. Questo lo porta prima al ricovero e poi, purtroppo, alla morte. E quindi Henryk, da studente liceale col futuro assicurato, si ritrova da un giorno all'altro a dover fare il capofamiglia.
Costretto a correre da una parte all'altra di Varsavia per dare lezioni private per mantenere la madre e la sorella.
Esattamente, per mettere un pasto in tavola.
E quella che sembra una tragedia personale diventa la sua più grande fortuna intellettuale, se ci pensiamo. È proprio in questa necessità assoluta, nel fango quotidiano di queste lezioni private, che inizia a forgiare la sua vera vocazione.
Entrando nelle case delle persone.
Sì. Entra in famiglie diverse, osserva le dinamiche tra genitori e figli da una prospettiva che altrimenti non avrebbe mai avuto. L'educazione diventa la sua lente di ingrandimento sul mondo. E da lì brucia le tappe.
Inizia molto presto a darsi da fare anche pubblicamente.
Nel 1899, a poco più di 20 anni, scrive un testo teatrale e si unisce alla Società delle Biblioteche Gratuite. Era un'iniziativa per portare la lettura ai bambini poveri e ai giovani operai.
E l'anno successivo, nel 1900, inizia a pubblicare articoli sull'educazione. Lo fa su una rivista chiamata Vendroviez, che significa viaggiatore. È in questo periodo che viene profondamente influenzato dal pedagogista svizzero Johann Heinek Pestalozzi.
Pestalozzi è fondamentale qui. Sosteneva che l'educazione dovesse partire dal cuore e dall'esperienza pratica del bambino.
Un'impronta che Korczak farà sua. Ma lui non era solo un teorico. Tra il 1904 e il 1905 diventa medico militare durante la guerra russo-giapponese. e l'esperienza del fronte, il contatto con la miseria e l'orrore, lo segna profondamente.
Torna a casa e inizia a pubblicare libri di narrativa. Romanzi sull'infanzia di strada come Moshiki, Yoshki e Isrule, e Yudski, Yashki e Franki. Diventa una voce molto critica verso l'ingiustizia della società polacca.
Così critica che viene persino arrestato.
Esatto, un breve periodo in prigione per le sue idee scomode.
Ma la vera svolta arriva nel 1911.
Introdurrei con molto entusiasmo questo progetto, perché è la Casa degli Orfani, l'orfanotrofio di cui diviene direttore.
La cosa affascinante qui è la struttura intrinseca di questa casa.
Dobbiamo cancellare l'immagine classica dell'orfanotrofio dei primi del Novecento.
Niente luoghi bui e punitivi, insomma.
Esatto. L'istituto era autogestito dagli stessi bambini, una cosa impensabile per l'epoca.
Lavoravano manualmente, pulivano, cucinavano.
Pianificavano loro le attività. Ma il livello di democrazia infantile era sbalorditivo. Avevano creato un vero e proprio tribunale interno per mantenere l'ordine, con un codice penale, e un giornale settimanale autoprodotto, in cui discutevano i problemi della comunità.
Un tribunale gestito da bambini per dirimere le controversie. E la cosa pazzesca è che anche gli adulti potevano essere portati a processo, Korczak compreso.
Se un educatore commetteva un'ingiustizia, i bambini lo giudicavano. Era una repubblica in miniatura.
Poi arriva la Prima Guerra Mondiale, lui torna a fare il medico militare e lascia l'orfanotrofio nelle mani della sua collaboratrice, Stefania Wilczynska. Ma negli anni successivi la sua figura pubblica cresce enormemente. Nel 1925 viene iniziato alla massoneria.
Nella loggia Gwiazda Morza, dell'ordine Les Droits Humains, che ammetteva uomini e donne su un piano di parità, promuovendo fratellanza universale, ideali molto in linea con la sua pedagogia.
E poi diventa una star della radio. Il suo programma, Le piccole conversazioni del vecchio dottore, lo rendeva una figura rassicurante, rispondeva ai dubbi di genitori ed educatori.
Portava l'alta pedagogia nelle case della gente comune.
Ed è qui che si fa davvero interessante. Perché per capire questa pedagogia dobbiamo guardare ai suoi libri fondamentali. Partiamo da Il diritto del bambino al rispetto, pubblicato nel 1929.
Un testo denso che ribalta le tradizioni. Il concetto chiave è che l'adulto deve letteralmente abbassarsi al livello del bambino per comprenderlo.
Chiede una trasparenza assoluta. Gli adulti tendono a nascondere le difficoltà del mondo, a edulcorare la realtà.
Mentre Korczak invita a svegliare i bambini, avvertirli delle trappole della vita, delle ipocrisie.
E dà un valore enorme alla ribellione. L'atteggiamento ribelle non è un difetto da correggere, ma una risorsa cruciale. Il bambino usa gli ostacoli a suo favore per creare un uomo nuovo, forte in quella che lui chiama la delicatezza del sentimento.
Fa anche una critica feroce ai genitori e alla scuola. Dice che spesso i genitori sognano il meglio per i figli solo per rassicurare se stessi.
Sì, per placare le proprie ansie.
E si concentrano sulla correzione degli errori, dimenticando di premiare le buone azioni. La scuola, dal canto suo, costringe i genitori a cedere potere, portandoli a raddoppiare la sorveglianza in modo inutile.
Questa critica all'egoismo genitoriale ci porta al suo altro grande testo, Come amare il bambino, scritto tra il 1914 e il 1929. L'intuizione di base qui mi ha colpita molto. Il bambino è un universo a sé. Crescendo, il mondo lo allontana dalla madre, affinché lui crei il suo microcosmo.
E l'obiettività del genitore diventa fondamentale. Korczak smonta il concetto di colpa infantile. Se un bambino è quieto e buono, non lo è per fare un favore o per la comodità dei genitori?
Se piange di notte, non va accusato. È biologia, espressione pura.
Se colleghiamo questo al quadro generale, la sua portata è incredibile. Anticipa di decenni la Carta internazionale dei diritti del bambino, chiedendo una vera e propria Magna Carta Libertatis.
Esatto, basata su tre diritti fondamentali. Il primo, che fa sempre discutere, è il diritto alla morte. Il secondo è il diritto alla vita presente. E il terzo, il diritto a essere quel che è.
Il diritto alla morte suona malissimo oggi.
Metti i brividi a leggerlo così.
Ma è una provocazione contro l'iperprotezione. Significa dare al bambino il diritto di correre dei rischi. Sbucciarsi un ginocchio o arrampicarsi su un albero. Se togli il rischio, sterilizzi la vita.
Non puoi proteggerli dall'esperienza stessa del vivere. E l'educazione che proponeva era totalmente non dogmatica, niente imposizioni. Un bambino non deve essere costretto a mangiare se non vuole o a dormire se non ha sonno.
La regola d'oro era non imporre ma osservare. E l'osservazione migliore avviene durante il gioco, perché lì il bambino è libero dalle costrizioni.
Mappa anche le fasi della crescita. Dice che la pubertà porta l'amore per gli altri, che non va ostacolato. Poi c'è la giovinezza, un'età nobile d'animo. Ma questa nobiltà si scontra poi con la gerarchia sociale, l'ingresso nell'età degli obblighi.
È una visione lucidissima della crescita umana.
Purtroppo dobbiamo cambiare tono, perché questa utopia pedagogica finisce per scontrarsi con l'oscurità della Seconda Guerra Mondiale. L'invasione tedesca. La casa degli orfani viene costretta a trasferirsi all'interno del ghetto di Varsavia. Abbiamo un documento eccezionale di questo periodo, il Diario del Ghetto, pubblicato nel 1958 da Igor Newerly.
La resilienza che emerge da questo documento è impressionante, una lucidità devastante. Korczak confessa lo sconforto, ammette la perdita di voglia di scrivere, eppure si sforza di farsi animo.
Sogna addirittura un ordine nuovo.
Sì, progetta un ordine nuovo in Polonia o in Palestina. Tutto questo mentre nel ghetto le deportazioni infuriano. Lui stesso scrive che la morte di uno può rappresentare la salvezza di un altro. Ma la casa degli orfani continua eroicamente ad accogliere i bambini rimasti soli nelle strade.
E qui c'è un aneddoto, una messa in scena struggente, che mi lascia sempre senza parole. Il 18 luglio 1942.
Il momento dello spettacolo teatrale.
Esatto. Far recitare ai bambini l'Ufficio postale di Tagore, un'opera che i tedeschi avevano persino censurato. Parla di un bambino malato che muore isolato in casa per una terapia sbagliata, aspettando una lettera dal re.
È un'opera tristissima.
Davvero il segno. Dice:
perché i bambini imparino a morire serenamente.
Che è il compimento tragico della sua idea di trasparenza. Non raccontare favole, non nascondere la realtà, nemmeno l'ultima trappola della vita.
Arriviamo così all'ultima prova. Il 5 agosto del 1942. Il giorno della deportazione verso il campo di sterminio di Treblinka.
La marcia dei bambini. Una scena che i testimoni non hanno mai dimenticato. I bambini escono dall'orfanotrofio vestiti con i loro abiti migliori. Ordinati, mano nella mano. Non c'era panico.
E Korczak chiude il corteo.
Sì, in fondo alla fila. E al punto di carico sui treni viene riconosciuto dagli ufficiali nemici. Data la sua fama internazionale, vorrebbero salvarlo. Gli offrono una via di fuga.
Perché una personalità del suo calibro non doveva seguire il destino degli altri, secondo loro.
Ma lui si rifiuta categoricamente. Non abbandona i suoi bambini. Sale sul treno con loro. Le testimonianze ci dicono che morì probabilmente di dolore, di crepacuore, durante il trasporto.
Quindi, cosa significa tutto questo? Qual è l'eredità di una vita simile? Non è solo memoria passata. Pensiamo alla piazza e al monumento agli Yad Vashem a Gerusalemme, quella grande mano che protegge i bambini.
O ai film e alle opere musicali a lui dedicati.
E alle scuole. Pensiamo allo spettacolo sull'infanzia rubata messo in scena dagli studenti a Verona nel 2020. Gli istituti curativi. La lezione di Korczak che è vivissima e continua a definire la moderna pedagogia.
Questo solleva una domanda importante, uno spunto di riflessione inedito che ci arriva direttamente dalle sue teorie. Se uno dei diritti inalienabili del bambino è il diritto alla sua vita presente,
che abbiamo citato prima, sì.
E se gli adulti, come diceva il dottore, cercano di plasmare il futuro dei bambini solo per rassicurare le proprie ansie.
È vero, lo facciamo in continuazione.
Ecco, quanto della nostra attuale ossessione moderna nel riempire le agende dei bambini, scuola, sport, corsi extra per, tra virgolette, prepararli al futuro, non è altro che una violazione del loro sacro diritto di esistere semplicemente nel loro oggi.
È una prospettiva che smonta un po' il nostro modo di fare i genitori oggi. Questa iperprogrammazione potrebbe essere davvero un furto del loro presente.
Un pensiero provocatorio con cui vogliamo lasciare chi ci ha seguito fin qui. Vi invitiamo a guardare all'infanzia attraverso gli occhi del vecchio dottore. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da The Deep Dive.